Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Anche noi riparliamo di Regno Unito e di Unione Europea. Tutto bene dopo il divorzio, se ne è ampiamente parlato in Uno Oggi. Continuiamo dunque su questo tema per capire che tipo di divorzio è stato. Ricordiamo proprio in chiusura del 2020, dell'anno scorso, dopo 4 anni e mezzo dal referendum sulla Brexit e dopo lunghissimi negoziati, la Gran Bretagna e l'Unione Europea hanno trovato un accordo sulle future relazioni economiche, un accordo commerciale. E allora in cosa consiste esattamente questo accordo e quali sono anche le condizioni? Chi ci guadagna di più da questo nuovo scenario e quale sarà l'impatto ancora di questa travagliata separazione sia sull'Unione Europea sia sullo stesso Regno Unito? E poi ovviamente la Svizzera. Per la Svizzera cosa cambierà nei suoi rapporti con l'Unione Europea e con il Regno Unito anche in vista dell'accordo quadro? E allora anche Mille Voci, come Uno Oggi, si sofferma sulla Brexit e su cosa dovremo aspettarci in questo 2021. Thomas Miglierina, corrispondente della RSI a Bruxelles, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Mille Voci.
Thomas, allora cominciamo con una parola, un vocabolo, incertezza. Credo che sia un po' su questo termine che ruota la vicenda Brexit, Regno Unito e Unione Europea.
Sì, incertezza e comunque una relazione che non sarà quello che c'era prima, non sarà il mantenimento della partecipazione al mercato interno e all'unione doganale. Faccio un esempio: questo accordo commerciale che riguarda essenzialmente le merci ma non i servizi, non dice nulla dei servizi, e già questa è una prima mancanza grave, visto che le economie moderne si basano soprattutto sui servizi più che sulle merci. Questo accordo prevede zero tariffe e zero quote, ma questo non significa zero burocrazia. I camion che vanno dal Regno Unito alla Francia o al Belgio, insomma al resto dell'Unione Europea, oppure nella Repubblica d'Irlanda, devono portare con sé un certificato di origine per le merci che trasportano, e questo non era il caso prima. Siamo arrivati a dei casi, a delle cose anche abbastanza divertenti, come la polizia olandese che ha sequestrato i sandwich degli autisti dei camion britannici perché contenevano della carne, e l'importazione di carne adesso non è più consentita dal Regno Unito nell'Unione Europea senza un apposito certificato. Dunque il Regno Unito è diventato totalmente un paese terzo, è uscito da questo mercato interno che lui stesso aveva contribuito a creare quando era entrato quasi 50 anni fa. E questo accordo evita soprattutto che si creassero dei muri paragonabili a quelli che ci sono, che ne so, con la Bielorussia, tanto per fare un esempio. Ma non è un accordo che mantiene i rapporti che ci sono stati fino adesso per 50 anni.
Quindi libero scambio senza essere membri dell'Unione Europea è un concetto più che altro sulla carta, poi in pratica è difficilmente realizzabile.
Allora, libero scambio delle merci, niente tariffe, niente quote, ma come dicevo burocrazia, niente sui servizi. C'è ancora l'incognita totale dei servizi finanziari, per i quali l'Unione Europea dovrà decidere o no una equivalenza. Sappiamo bene in Svizzera che cosa significa, visto che per la mancanza di un accordo quadro l'Unione Europea non ce l'ha rinnovata, ce l'ha tolta. Questo accordo poi fotografa quella che è la situazione attuale. Ci sono intere parti di questo accordo che sono delle copie della legislazione attuale dell'Unione Europea, per esempio in materia di dati personali. Ma siccome questa legislazione poi evolve nel tempo, mentre l'accordo non evolve, se le due parti non decidono di farlo evolvere, ci saranno delle differenze. Ora, se queste differenze dovessero portare ad una distorsione in quelle che si chiamano le norme sulla concorrenza sleale, l'Unione Europea potrebbe, è un procedimento molto complesso che prevede varie tappe, ma in ultima analisi potrebbe introdurre delle misure compensatorie, al limite anche dei dazi o delle quote. Quindi molto dipenderà da come evolverà questa questa relazione, da come evolveranno le molte istanze di soluzione delle controversie che sono state create da questo accordo. Faccio un inciso: secondo me questo accordo darà non poco lavoro ai giuristi svizzeri, perché il tribunale arbitrale di cui è prevista la Costituzione dovrà essere presieduto da un giurista che non sia né cittadino dell'UE né cittadino britannico. Quindi direi che restano gli svizzeri, i norvegesi e pochi altri.
Certo, mi ha fatto specie leggere Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, dopo la firma di questo compromesso, di questo accordo di libero scambio fra l'Unione europea e la Gran Bretagna. Lei ha parlato di accordo buono e equilibrato e tutto sommato possiamo lasciarci, l'ha detto, la Brexit alle spalle con un certo sollievo.
Beh, allora, l'accordo è buono nel senso che è meglio di un non accordo, come dicevamo, ma lascia tutta una serie di incognite. È anche possibile che la relazione si sviluppi bene, che ci sia una volontà di entrambe le parti di collaborare in modo positivo, anche rispetto ad una situazione internazionale che è cambiata. Non c'è più Trump alla Casa Bianca, ci sono problemi comuni, ci sono preoccupazioni comuni. Il Regno Unito resta un paese importante per la sicurezza europea. Esistono altre sedi in cui i paesi UE e il Regno Unito collaborano, pensiamo soltanto alla NATO. Oppure è possibile che, come dicevo, il Regno Unito cominci a divergere. Per esempio, stanno pensando di modificare alcune regole in materia di OGM, rendendole un po' più, diciamo così, rilassate rispetto a quello che si fa nell'Unione Europea. Ed è possibile che l'Unione Europea su questo non sia d'accordo e quindi decida che certi prodotti non verranno più accettati all'interno dell'UE. E poi ci sono tutta una serie di problemi che magari si risolveranno nelle prossime settimane, ma per adesso ci sono. I pescatori scozzesi, per esempio, si
Eh
sono
sì.
resi conto che anche senza le tariffe e i dazi, la sola burocrazia rende i loro prodotti più cari e meno freschi e quindi meno appetibili per i consumatori europei. Ci sono problemi anche nei rifornimenti dei supermercati, britannici. Proprio stamattina i supermercati britannici hanno chiesto al governo, di Londra di fare qualcosa.
Quindi questioni pratiche, questioni organizzative, burocratiche che si pongono e si porranno giorno dopo giorno. Allora, Thomas Migliarina, in chiusura, chi dovrà cedere di più nel corso dell'anno, nel corso dei prossimi mesi? L'Unione Europea dovrà essere più aperta, più possibilista, diciamo, verso il Regno Unito, oppure il Regno Unito dovrà cercare di magari ulteriormente trovare qualche compromesso per non esasperare una popolazione, quella parte di popolazione che era contraria alla Brexit?
Ma è difficile dirlo. Per adesso mi sembra che la popolazione, comunque in Gran Bretagna, non sto in Gran Bretagna, non voglio parlare troppo della Gran Bretagna, ma mi sembra che ci sia ancora una solida parte della popolazione che è favorevole alla Brexit. Comunque è stata presentata dal governo come una grande vittoria. Qui devo dire c'era molto meno entusiasmo, perché si parla comunque di un paese che è stata la seconda economia dell'Unione Europea che parte.
60
Chi dovrà
milioni di
fare
abitanti.
compromessi? Ma direi un po' tutte e due dovranno fare dei compromessi. Promessi, e poi dipenderà dal contesto generale dei rapporti di forza. Il Regno Unito certo adesso è libero da tutta una serie di costrizioni di quando era parte del club, però ha una taglia molto minore rispetto all'Unione Europea, che è un po' un pachiderma a volte, ma un pachiderma di 450 milioni di abitanti, e che quindi quando negozia, quando discute con altri partner come la Cina o come gli Stati Uniti o la Russia, porta con sé il peso economico di un mercato di quasi mezzo miliardo di persone.
Certo, è un interlocutore pesante, per certi versi anche ingombrante. Grazie Thomas
Esatto.
Migliarina per questa tua preziosissima e nitida fotografia su quello che è successo e soprattutto sulla situazione attuale, ma anche sulle prospettive future. Buona giornata e buon lavoro, Thomas, e grazie ancora.
Buona giornata a voi.
Allora, andiamo a Londra con Nicole degli Innocenti. Buongiorno, benvenuta Nicole
Buongiorno.
degli Innocenti, ci ascolta, giornalista a Londra per il Sole 24 Ore. Si diceva allora di Londra, del clima, del Regno Unito, che tipo di, diciamo così, accettazione c'è verso questo accordo, Nicole?
Ma direi che c'è un senso di sollievo, perché fino all'ultimo, come sappiamo, appunto, l'accordo è stato raggiunto in extremis la vigilia di Natale, quindi c'era una un grosso timore che si andasse a un no deal, a un'uscita senza accordo, che sarebbe stata molto, insomma, devastante, soprattutto per l'economia in questo periodo ovviamente di pandemia, quindi già molto critico. Quindi sì, il senso generale è di sollievo che comunque c'è stato un accordo, anche se l'accordo è molto limitato e scheletrico, direi.
Poi però ci sono, l'abbiamo sentito da Thomas Miglierina, delle questioni pratiche, delle questioni che dovranno essere risolte, che intanto pongono dei quesiti che rimangono aperti inevitabilmente.
Assolutamente sì, Boris Johnson, il Premier, ha dichiarato trionfalmente Brexit is done, ho fatto Brexit come aveva promesso. In realtà appunto l'accordo è molto limitato e ci sono tantissime questioni che appunto, facendo un accordo così in extremis, ci sono un sacco di questioni che non sono state decise e che sono state rinviate a data da destinarsi. Infatti i negoziati, diciamo, politici, quelli sotto i riflettori, sono finiti, ma i negoziati dietro le quinte continueranno per molto tempo.
Certo, Piers Ludloff, buongiorno, storico ed esperto di integrazione europea alla London School of Economics. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, allora chiedo anche a lei, come già ho domandato, ho chiesto a Nicole degli Innocenti, oggi il Regno Unito è più sollevato sicuramente, però poi sul tavolo rimangono questioni ancora aperte che dovranno essere risolte e qui entriamo nel campo giuridico e non è evidente.
Sì, infatti il sollievo è la sensazione più visibile, perché come ha spiegato Nicole dell'Innocenti, eravamo molto vicino al no deal e l'abbiamo evitato, dunque il sollievo è la prima reazione, ma la realtà del nuovo sistema si sta scoprendo solamente a un giorno da un giorno all'altro, dunque ci sono nella media inglese quasi tutti i giorni adesso delle nuove storie di problemi sul confine tra l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra o con i supermercati o per gli avvocati eccetera eccetera, dunque scopriamo la nuova realtà, ma lo scopriamo lentamente e lo scopriamo a un momento dove la preoccupazione maggiore, per delle ragioni molto comprensibili, è sulla pandemia e sulla Covid, e dunque discutiamo di questo molto più che discutiamo della Brexit.
Certo, quindi oggi inevitabilmente le preoccupazioni sono soprattutto in Gran Bretagna sulla pandemia, però è vero che poi a media lunga scadenza probabilmente ci sarà chi è preoccupato anche per la Brexit, perché capirà che certe cose saranno più difficili o non si potranno più fare come si facevano fino all'anno scorso.
Esattamente, sì. Sì, dunque dei cambiamenti ci sono già stati e ci saranno nelle settimane, mesi e anni che vengono. Ma poi c'è anche un'incertezza una questione abbastanza fondamentale, cioè questo accordo è l'inizio di un nuovo rapporto e sarà raggiunto con il tempo con altri accordi su altri temi tra l'Unione Europea e l'Inghilterra, o l'alternativa, questo accordo è un accordo che sarà il limite della nuova relazione, dunque non si sa se è l'inizio di un nuovo capitolo, ma il contenuto di questo capitolo è per il momento molto, molto difficile di sapere, di capire.
Di capirlo, certo, poi molte pagine, diverse pagine sono ancora vuote, sono ancora da scrivere, sono ancora da riempire. Paola Mariani, professoressa di diritto internazionale ed europeo all'Università Bocconi, buongiorno e benvenuto, e benvenuta anche a lei, signora Mariani. Buongiorno. Allora, c'è tutta la questione giuridica, il diritto europeo. Allora, l'accordo sulla Brexit non contempla l'adozione automatica del diritto dell'Unione Europea. Allora, in certi casi, ovviamente, poi quid iuris.
Sì, certo, questo era chiaramente una
dei problemi,
degli obiettivi della Brexit, proprio quella di sganciarsi dal diritto europeo, riconquistare la sovranità legislativa e quindi essere completamente libere. Chiaramente questo, se diciamo da un punto di vista così politico, può sembrare una bella idea, poi sul piano pratico comporta numerosi problemi. Innanzitutto perché il Regno Unito, chiaramente essendo stato fino al 31 dicembre parte, anche se nel periodo transitorio solo in maniera diciamo parziale, ma comunque parte dell'Unione Europea, ha tutta una legislazione di origine europea che chiaramente ad oggi, quindi la legislazione del Regno Unito e quella dell'Unione Europea, degli altri paesi membri, è molto allineata, chiaramente col tempo poi divergerà e questo porterà tutta una serie di problemi quando si dovrà appunto verificare le compatibilità, non so, in materia di standard e di prodotti. E chiaramente qui ci si può chiedere se il Regno Unito abbia davvero conquistato questa piena sovranità, perché chiaramente quando, come già stato detto dagli altri ospiti, quando si è in una situazione soprattutto di rapporti commerciali, insomma chi ha un mercato più grande, chi è più potente, ha una posizione di forza. D'altra parte, insomma, i paesi si dividono un po' in rule makers and rule takers, quindi più si è piccoli, più si è soggetti all'influenza degli standard dei paesi più grandi. E come è stato detto oggi, il problema nell'ambito delle merci non è tanto, qui c'è appunto tariffe zero, ma il problema non sono tanto le tariffe, il problema sono i controlli sul rispetto delle regolamentazioni e degli standard. È chiaro che il Regno Unito potrà discostarsi dagli standard europei, sì, però questo avrà un impatto poi sui rapporti commerciali con l'Unione Europea, quindi poi sarà una decisione, certo, da prendere se si vuole tenere rapporti con altri paesi, escludere quelli con l'Unione Europea, oppure insomma seguire quale standard seguire. Io penso che alla fine, se togliamo un po' l'elemento, il motivo politico, il Regno Unito è più positivo, sarebbe più positivo seguire il modello europeo.
Ecco, ma proprio, e lo chiedo alla giurista, signora Mariani, alla professoressa di diritto internazionale, oggi quanto la legislazione europea, di cui lei parlava prima, deve essere flessibile, deve adattarsi quasi mese dopo mese alle varie situazioni. Certo, c'è la Gran Bretagna, ma non solo la Gran Bretagna. Allora, i legislatori quanto oggi devono essere molto abili a cambiare in corsa?
Ma diciamo che, oddio, la legislazione europea difficilmente, certo, tiene conto dei rapporti con i paesi terzi, però essendo un mercato estremamente grande, normalmente diciamo il punto di interesse soprattutto all'interno del mercato, e poi non è detto che diciamo ci sono anche tutti gli altri mercati, quindi bisogna anche nella legislazione, nel legiferare, si tiene conto anche dei rapporti con players economici ben più importanti, penso alla Cina, penso agli Stati Uniti. Non so quanto la legislazione europea verrà influenzata, cioè
o dovrà per forza di cose adeguarsi.
Non so, penso che sia più probabile che sia il Regno Unito che dovrà adeguarsi che non l'Unione Europea.
Molto chiaro.
Proprio per i rapporti di forza che, certo, che si creano. D'altra parte la Svizzera lo sa bene, questo conosce,
sì,
bene questo aspetto.
Ma
tra l'altro quello...
Prego, prego, prego. No, la dica pure.
No, volevo dire questa cosa, che quello che cambia soprattutto adesso nel rapporto da un punto di vista anche giuridico è che mentre nell'ambito dell'Unione Europea, se un paese non rispetta determinati standard va attraverso un processo di controllo, anche la Corte di Giustizia, magari di condanna, però non c'è mai la sospensione o diciamo misure di ritorsione. Invece adesso con questo accordo, che chiaramente esce dall'ambito europeo e entra, proprio perché così l'ha voluto soprattutto il Regno Unito, entra nel diritto internazionale, che cosa accade? Che se c'è magari una violazione di una normativa in materia di servizi, anche se i servizi sono poco coperti, ci può essere subito una ritorsione su dazi, su controlli, quindi in realtà il rapporto poi diventa ancora più soggetto al rapporto di forza.
e quindi conflittuale inevitabilmente, perché se poi
c'è più conflittuale,
certo,
sì,
c'è un problema, è ovvio che poi si va avanti anche magari per anni. Allora, a questo punto qui, dopo aver sentito tutto quello che hanno detto gli ospiti di oggi, viene da chiedersi, ma alla Svizzera, visto che poi si è parlato di Svizzera anche con la signora Mariani, non converrebbe allora entrare nell'Unione Europea per evitare tutta una serie di problemi che oggi ci sono e che ci saranno sicuramente e verosimilmente con il Regno Unito? Ma con il Regno Unito. Marco Chiesa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
Eccoci, ci siamo, consigliere agli Stati, membro della Commissione della Politica Estera e anche presidente dell'UDC nazionale. È ancora così convinto che si può star fuori dall'Unione Europea? Tutto sommato bene, ecco, con una certa serenità. Io
no, ma io leggo, guardi Antonio, guardi, io leggo veramente... questo elemento è importante. La Brexit ha dato veramente fastidio a molte persone e ancora stamattina si sentono, si leggono dei commenti, perché evidentemente queste persone hanno sempre portato la tesi che la Gran Bretagna non poteva raggiungere un accordo intelligente, fatto su misura per lei, salvaguardando la sua sovranità, dettando anche quelle che erano le sue regole, portando quelli che sono i suoi principi, e invece è stato esattamente il contrario, caro Bolzani. Questo bisogna dirlo chiaramente alla gente. Tutto quello che si sta dicendo oggi è semplicemente perché non si vuole fare marcia indietro rispetto alle tesi del passato, quando si è cercato di buttare un'enorme insicurezza sulla popolazione, che è anche stata utile per far bocciare determinati tipi di iniziative che erano quelle per gestire l'immigrazione. E ricordo che la Gran Bretagna, membro fondatore dell'Unione Europea, ha deciso di riprendere in mano le redini delle sue immigrazioni, e così farà. Non sarà soggetta alla Corte di Giustizia Europea, deciderà delle sue regole. È chiaro, in un ambito di cooperazione tutti cercheranno di fare il proprio meglio, ma quando io sento tutte queste critiche rispetto a un deal che ha avuto la Gran Bretagna, un accordo di libero scambio che sarà perfettibile, sono 1200 pagine, io sfido chiunque ad averle lette queste 1200 pagine, anche perché non le ha lette neanche il Consiglio federale in corpore, ieri ne ho avuto ancora la dimostrazione, stanno facendo le valutazioni. Però mi permetta veramente di dissentire con questo mainstream, con questa filosofia di dare contro a una Brexit, semplicemente perché è la prova che tutto quello che è stato detto prima era assolutamente falso. Johnson ha portato agli inglesi, ha portato alla Gran Bretagna un accordo commerciale moderno, ha ripreso in mano la propria sovranità, non avrà delle clausole ghigliottina come abbiamo noi in Svizzera e semplicemente si comporterà come uno Stato sovrano, che è quello che spero che succeda ancora nel nostro paese, che è il paese della democrazia diretta. Bolzani, lei vuole avere l'ultima parola nel suo paese o vuole far sì che sia la Corte di Giustizia Europea a decidere per lei? E nel caso noi decidessimo di non accettare una regola, dovremmo subire delle misure di ritorsione o di compensazione. Questa non è la libertà, questo non è la Svizzera che vorrei dare ai miei figli, ma credo e spero che la maggioranza degli svizzeri non adotterà o non sarà d'accordo ad adottare un accordo quadro che evidentemente va nella direzione esattamente opposta rispetto a quello che ha fatto la Brexit. Però ribadisco, le persone, gli intellettuali, i giuristi, eccetera, eccetera, cercheranno sempre di denigrare questo accordo, anche se osservo semplicemente che dall'inizio dell'anno, caro Bolzani, la borsa europea è cresciuta, o quella tedesca è cresciuta dell'1,6%, invece quella inglese del 5%. Quindi se questo accordo fosse stato così pessimo, verosimilmente anche i mercati finanziari avrebbero reagito in maniera diversa.
Però al di là delle clausole, dei regolamenti, di tutto quello che succede e succederà poi nei prossimi mesi, la parola incertezza mi sembra che sia però condivisibile su quelli che saranno possibili scenari non ancora molto chiari e non ancora molto nitidi. Marco Chiesa sarà d'accordo però con me che a livello di rapporti di forza, l'Unione Europea comunque è come il Real Madrid quando gioca col Camorino, ecco, quindi è una partita ad armi non tanto uguali, ecco, cioè c'è davvero un pesante passato da parte dell'Unione Europea, e comunque ci sono degli stati che contano, e quindi come si fa poi a giocare contro un avversario che è più debole? Noi siamo più deboli. Ma questo lo dicono i numeri.
Ma evidentemente ecco, l'Unione Europea cercherà di fare delle pressioni. Con la Svizzera l'ha fatta con ad esempio sull'equivalenza borsistica, e abbiamo scelto la nostra via e abbiamo trovato un grandissimo successo, cosa che farà anche l'Inghilterra, fra l'altro farà anche la Gran Bretagna. Ci mettono sotto pressione per Erasmus. Cosa ha fatto la Gran Bretagna? Ha semplicemente detto: guardate che ci sono più persone che vengono da noi, come fra l'altro in Svizzera, di quanti vadano all'estero. Ci sono delle possibilità di far valere i propri argomenti, soprattutto se lei pensa, Bolzani, che sia la Gran Bretagna che la Svizzera acquistano di più dall'Unione Europea di quanto vendono all'Unione Europea. La bilancia commerciale è deficitaria e io credo che in questo senso, se noi chinassimo la testa, noi, la Gran Bretagna, altri paesi, e dicessimo: semplicemente perché voi siete più grandi e più potenti, allora ci sottomettiamo, credo che stiamo svilendo tutti quelli che sono i principi fondatori anche del nostro paese. L'economia faccia la sua strada, io sono un fautore degli accordi di libero scambio, lo sottoscriverei subito, un accordo di libero scambio moderno, nuovo, che vada a sostituire quello del 1973, però assolutamente non sono d'accordo a far sì che le nostre istituzioni si sottomettano alle istituzioni dell'Unione Europea. E quindi sotto questo punto di vista ricordo fra l'altro un piccolo aneddoto, Xavier Olé, che era il CEO, quindi il gran patron della Borsa di Londra, aveva detto nel 2017 ci saranno 232.000 persone o lavoratori che andranno via perché c'è la Brexit, sarà un casino, e il risultato è stato che è praticamente nullo. Io tutte queste, come posso dire, questi scenari catastrofici che sono, secondo me, strumentali, vengono proprio veicolati per far sì di servire un certo tipo di idea e non corrispondono alla realtà, dobbiamo assolutamente combattervi, e voi come RSI avete anche e soprattutto il compito di far capire che non è successo quel disastro che tutti dicevano che sarebbe successo.
La Brexit, diciamo, aspettiamo però per dare dei giudizi definitivi, ancora.
No, ma lei sta già dando. Sì, però io sento già dei giudizi che vanno diametralmente all'opposto, che dicono che, insomma, la Gran Bretagna perderà la sua influenza, chissà che grandi problemi che ci saranno. I problemi evidentemente sono sul tavolo, verranno risolti, però ho sentito grandissimi mal di pancia perché Boris Johnson ha portato fino in fondo un accordo che nessuno si aspettava, all'ultimo momento, non perfetto, questo lo posso assolutamente condividere, in zona Cesarini, ma che evidentemente mette anche, mi scusi, termino con questa osservazione, mette anche i rapporti bilaterali della Svizzera con l'Unione Europea sotto tutta un'altra luce, perché io come svizzero devo accettare una clausola ghigliottina, quindi uno strumento di morte su tutto quelli che sono i nostri rapporti con l'Unione Europea, e non posso semplicemente essere un partner commerciale alla stessa altezza che tutti gli altri.
Beh, è anche vero che però il Regno Unito è più grande della Svizzera, quindi ha più margini di manovra e ha più potere in un,
se lei parte, se lei parte
in un rapporto a due.
Sì, certo.
E allora le faccio una domanda, Marco questo, Chiesa, in che senso Londra e Boris Johnson hanno negoziato meglio di Berna? Dove sono stati più bravi secondo lei?
Vabbè, scusi, non c'è la ripresa dinamica del diritto europeo, non c'è la Corte di Giustizia europea che ha l'ultima parola, non ci sono clausole ghigliottina, hanno ripreso in mano la propria immigrazione perché fanno immigrare solamente le persone che hanno bisogno e senza immigrazione di massa, hanno ripreso la sovranità, riprendono le loro regole, mi sembra che se non è un successo questo, allora io non saprei proprio come definirlo, cioè bisogna veramente essere in malafede per poter dire o per poter veicolare l'idea che adesso sarà un emerito disastro per la Gran Bretagna, come le dicevo, soprattutto vedendo che sui mercati finanziari non sta succedendo assolutamente niente, anzi Londra va meglio di tutti gli altri, quindi non capirei da dove si va a pescare questo tipo di tesi.
Va bene, Alexis Lautenberg, buongiorno anche a lei, già ambasciatore svizzero nel Regno Unito e già capo della missione svizzera presso l'Unione Europea a Bruxelles, l'uomo degli accordi bilaterali. Anche lei è fiducioso, come Marco Chiesa, su quali saranno le prospettive tra Regno Unito e Unione Europea? Tutto andrà bene? Tutto sarà bello?
Assolutamente. Le previsioni meteorologiche sono eccellenti. No. Io credo che quello che va magari aggiunto, soprattutto quella che abbiamo sentito adesso, e in fondo è che il Regno Unito e la Svizzera hanno effettivamente molti punti in comune, e uno di questi punti in comune è che la popolazione è sempre stata fondamentalmente divisa sulla pro o contro l'Europa. Il Regno Unito non è stato tra i paesi fondatori, è stata un'entrata sofferta che è stata effettivamente accettata lanciata dai conservatori, opposta dai laboristi, e quello che si può dire guardando indietro gli ultimi 47 anni della membership del Regno Unito, esso ha essenzialmente approfittato, se si pensa, con lo stato dell'Inghilterra e del Regno Unito prima dell'entrata, dove c'era un controllo totale dei sindacati con una produttività che era vicina a zero. Quindi, in altre parole, questo periodo per l'economia del Regno Unito è stata una trasformazione molto molto importante. Adesso quello che voglio magari aggiungere ancora è che quando si valuta tutto questo processo degli ultimi 4 anni, bisogna vedere che c'è stato un movimento politico, ed è lì che Boris Johnson è stato molto abile, che non c'è praticamente più nessun partito politico nel Regno Unito oggi che rimette in questione la Brexit. Ciò detto, se si valuta questo processo complicatissimo di questa uscita del Regno Unito dell'Unione Europea, diciamo, c'è una cosa che veramente ci impressiona, perché è una cosa che agli estremi assoluti della Svizzera. A un certo punto, 18 mesi fa, Johnson ha detto: noi dell'economia ce ne freghiamo, quello che è veramente essenziale è la sovranità. Noi quello che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni è quello di fare esattamente il contrario e di vedere dove ci sono effettivamente delle aree dove noi rischiamo di perdere non avendo l'accesso al mercato. Non deve necessariamente essere l'accesso al mercato interno integrale, lo abbiamo fatto per comparti. E quindi quello che abbiamo fatto in questi anni magari dà l'impressione di un patchwork in un certo senso, però siamo riusciti, e questa è la grossa differenza a fronte di quello che ha fatto il Regno Unito negli ultimi 4 anni, abbiamo coperto tutti quei comparti che per noi erano veramente importanti. Quindi, per chiudere su questo tema, uno dei punti veramente importanti è stato detto da Miglierina all'inizio: questo accordo è un quadro di riferimento che fissa i principi del rapporto, ma che sarà un negoziato continuato, e questo negoziato sarà determinato alla fine dalla capacità del Regno Unito di definire esattamente le aree dove loro vogliono divergere dal punto di vista della regolamentazione. E qui ci sono effettivamente...
E i servizi però, i servizi non sono regolamentati.
Non sono coperti. Non sono coperti, ma guardi che anche quando si valutano unicamente i beni, ed è un accordo che copre essenzialmente i beni, la parte della regolamentazione è fondamentale. Guardi, per esempio, tutti quello che noi siamo riusciti a fare negli accordi bilaterali, di avere un accordo sul mutuo riconoscimento delle norme, è assolutamente vitale. I britannici non ce l'hanno, quindi non ci sono solamente le quote e le tariffe, ma c'è tutto un dispositivo, come l'ha detto la nostra collega di Milano, c'è tutto un comparto che è assolutamente determinante nella competizione internazionale.
Ecco, ma Lautenberg, ma allora è forse meglio trattare con l'Unione Europea da fuori, da chi non c'è mai stato, oppure è più facile per chi c'è stato, come il Regno Unito per tantissimi anni, addirittura ha fondato l'Unione Europea, è stato tra i paesi fondatori, da che parte è meglio stare in questo momento?
Ripeto, il Regno Unito non è stato un paese fondatore, è stato un paese con la Svizzera fondatore dell'EFTA. Scusi, cos'era la sua
domanda? La domanda è dove è meglio posizionarsi?
Ma non è che noi manifestazione, c'è una realtà, il Regno Unito era dentro, noi siamo fuori, non abbiamo l'intenzione, no, ho capito, ma diciamo le posizioni di partenza sono fondamentalmente diverse ed è probabilmente più delicato per il Regno Unito di definire laddove loro vorranno divergere in passato, cosa che fino adesso non hanno fatto. Il nostro approccio dovrebbe continuare a essere quello di dire queste sono le priorità assolute dove noi vogliamo avere il massimo accesso possibile al mercato. Io adesso non voglio cominciare a discutere dell'accordo quadro che senz'altro non è il massimo di quello che si sarebbe potuto fare, però è un tentativo, magari bisogna ripensarlo perlomeno in parte, ma l'approccio di partenza tra Regno Unito e la Svizzera è molto molto diverso, non toglie che ci sono effettivamente delle aree di convergenza e più la situazione del Regno Unito a fronte dell'Unione e la Svizzera a fronte dell'Unione sarà stabilizzato e precisato, più sarà facile per il Regno Unito e la Svizzera di effettivamente fare causa comune.
Paolo Mariani, c'è molta negatività, come ha detto Marco Chiesa, si tratta di invece vedere le cose un po' diversamente, probabilmente non è tutto così negativo e tutto così brutto?
Ma allora, quando si valuta un accordo commerciale, chiaramente l'accordo commerciale si valuta un po' l'impatto che ha, valutare l'impatto adesso a meno di 10 giorni circa dall'entrata in vigore mi sembra, se da un altro, prematuro, cioè noi non lo possiamo sapere. Io penso questo, che appunto in realtà... diciamo l'Unione Europea è molto più della cooperazione economica e l'uscita del Regno Unito cosa ha portato? Ha portato a cercare di limitare, no, i rapporti con l'Unione Europea solo sull'aspetto economico. Quindi diciamo certi aspetti più politici dell'integrazione in questo momento vengono meno e quindi si valuta un po' l'impatto economico, cioè se io devo sapere se un accordo è buono o no, lo posso sapere in un lasso di tempo in cui l'accordo verrà effettivamente applicato, perché ad esempio per ora fino a marzo ci sarà un periodo di grazia in cui in un certo senso non verranno sanzionati eventuali problemi per quanto riguarda le entrate delle merci e i controlli. Cioè una volta che l'accordo sarà assestato e vedremo gli effetti, e lì si giudicherà se questo accordo effettivamente avrà un impatto negativo sull'economia britannica oppure no. Così farsi, insomma, vedere solo l'aspetto così finanziario a mio avviso è un po' limitativo, almeno perché non è detto che appunto i mercati finanziari, lo sappiamo che rispetto all'economia reale sì, hanno poi una loro vita differente, quindi in questo momento la borsa può andare bene, però ad esempio sul Financial Times c'erano già articoli in cui molti business legati del settore finanziario si stanno muovendo, e non solo in Europa, attenzione, si stanno muovendo anche negli Stati Uniti, e quindi insomma è una valutazione che va fatta. Poi, per carità, gli accordi possono essere, cioè è un po' difficile dire in assoluto se un accordo è buono o meno buono. Lo si valuta appunto sull'impatto, cioè noi abbiamo tantissimi accordi commerciali di libero scambio, poi però se andiamo a vedere per alcuni hanno incentivato i rapporti commerciali e quindi hanno portato a una maggiore ricchezza per entrambe le parti, qualche volta più per una parte rispetto all'altra, però
non si può generalizzare, certo.
Ma sì, perché dipende molto anche, è chiaro che noi adesso stiamo valutando dal tipo di accordo e dall'impatto che l'accordo economico ha sul sistema nazionale. Poi ciascuna nazione decide quale tipo di sovranità esercitare, però stiamo attenti perché non è detto che essere... quando entriamo nell'ambito appunto del diritto internazionale, noi abbiamo una sovranità che è uguale per tutti, no? Tutti gli stati hanno una sovranità, ma tutti noi sappiamo che tra uno stato in sviluppo e la Cina, insomma, poi il peso è molto diverso. Quindi è vero che il Regno Unito ha mille opportunità. La preoccupazione che io penso abbiano quelli che studiano appunto queste materie è proprio quella di vedere se questa scelta non abbia degli impatti negativi sulla popolazione e sull'economia del paese.
Beh, che è quello che conta, Piers Ludolf, perché alla fine poi il rischio è quello, aspetti che sento anche Piers Ludolf, di concentrarsi unicamente sul lato economico e di perdere di vista anche tutto quanto ruota attorno e dentro questo nuovo rapporto tra l'Unione Europea e il Regno Unito.
Infatti, sì, penso che è una questione molto, molto più politica e non soltanto economica. E lì io metterei l'accento su due aspetti fondamentali. La prima è sull'effetto del Brexit sul Regno Unito stesso e sulla posizione della Scozia e dell'Irlanda del Nord. Questo non si saprà domani, neanche probabilmente dopodomani, ma nei 10 anni che vengono è possibile, è molto possibile che ci sarà un effetto del Brexit molto chiaro su questa domanda abbastanza fondamentale su cos'è il Regno Unito. Dunque questo è un aspetto fondamentale. L'altra cosa che sarà molto interessante a osservare, ma forse anche un po' difficile per un inglese di vivere, è che negli anni che verranno adesso dobbiamo adattarsi a essere un paese abbastanza grande, sì, ma un paese non grandissimo che vive accanto a un potere o un gruppo di paesi, l'Unione Europea, molto più grande. E questo rapporto di forza sarà scomoda per l'Inghilterra e scopriremo questi aspetti scomodi negli anni che vengono. Per il momento abbiamo avuto l'abitudine di essere dentro, adesso dobbiamo adattarsi a essere fuori e questa nuova realtà sarà diversa e sarà anche forse qualche volta più scomoda.
Certo, Nicole degli Innocenti, quanto temono di perdere? Cosa temono di perdere oggi gli abitanti del Regno Unito? Quali sono le loro preoccupazioni in vista così dei prossimi anni anche? Adesso al di là degli aspetti economici e giuridici che sono molto tecnici, però c'è una preoccupazione che fa un po' da denominatore comune, che è trasversale a buona parte della popolazione, al di là del sollievo per essere riusciti a uscire, diciamo, tutto sommato abbastanza bene o bene.
Ma c'è una piccola minoranza appunto di grandi sostenitori di Brexit, diciamo, che volevano Brexit a qualunque costo e che quindi sono disposti ad accettare a pagare qualsiasi prezzo, diciamo, per aver riconquistato la sovranità. Ma in generale, appunto, come è stato detto giustamente da chi parlava prima di me, questa è una Brexit, insomma, la maggior parte della popolazione sa che è una Brexit a fuoco lento, che non ci saranno improvvisi cambiamenti se non appunto in piccole cose quotidiane, però in parte perché appunto ci vuole tempo, in parte perché sono state messe dei cuscinetti appunto dei periodi transitori, dei periodi di grazia di diversi mesi, quindi l'impatto definitivo di Brexit è tutto da venire. Direi che c'è una grossa preoccupazione soprattutto fra i giovani e infatti, come è stato detto prima, è vero che nessun partito in Gran Bretagna adesso sostiene appunto torniamo all'Unione Europea, perché sarebbe ovviamente
controproducente,
esattamente, certo. Non è contemplabile adesso, però sicuramente è un problema rinviato, perché si prevede che i giovani, quelli che acquisteranno il voto nei prossimi anni, quelli che sono ventenni adesso, perché ovviamente l'impatto è soprattutto devastante per loro da un punto di vista, appunto, hanno perso la facoltà appunto di andare a vivere e a studiare in altri paesi europei che ha dato per scontato per molto tempo, e che quindi questo possa in un domani portare a un cambiamento dal punto di vista, ovviamente, tutto molto in un futuro lontano. Però c'è questo senso di incertezza, ecco, che sta venendo fuori sempre di più, cioè nel senso che è vero, Boris Johnson ha conquistato quello che voleva, cioè ha riacquistato la sovranità, però questa sovranità è stata presa, appunto comprata a caro prezzo resta molto limitata da tutto un reticolo di disposizioni e, come appunto dicevamo prima del confronto con la Svizzera, come la Svizzera, il Regno Unito scoprirà sicuramente negli anni a venire, nei mesi a venire, che da piccolo, relativamente piccolo paese non ha il coltello dalla parte del manico nei negoziati futuri.
Il rischio è quello. Marco Chiesa,
ma io quando sento certe cose, scusami,
prego.
Devastante per i giovani. Praticamente stiamo parlando di un paese che si è isolato. Stiamo parlando di un disastro programmato. Ma cerchiamo di essere un attimino seri adesso, perché a me sembra che si stia cercando veramente di trovare gli argomenti per poter dipingere una situazione così come non lo è, per servire sempre le solite tesi che sono quelle europeiste. Sento parlare dell'Europa fra 10 anni, che cosa saranno, ma guardi, io non sono per nulla convinto che l'Europa, l'Unione Europea, sarà la stessa che stiamo conoscendo noi oggi fra 10 anni, perché se vedo già le criticità che ha al suo interno, nella sua pancia, ho dei dubbi che possa andare avanti così questa Unione Europea, perché un sistema egemone comandato da Bruxelles, che detta regole a tutti, quando invece la diversità, la capacità di crearsi anche i propri spazi fa parte della natura stessa dei paesi, e credo che anche la sovranità debba essere un elemento importante. E mi domando per quanto tempo potrà reggere questo costrutto. Però a me sembra che stiamo portando degli elementi per cercare di far sì di mettere in ombra o in cattiva luce quello che gli inglesi hanno voluto ritornare ad essere sovrani. E quando mi si dice ci sono dei piccoli elementi che adesso sono a favore della Gran Bretagna, insomma, questi qua possono decidere autonomamente della propria immigrazione. Hanno detto che applicheranno un sistema nel quale in Gran Bretagna entreranno solamente le persone che servono all'economia. Hanno detto che quelli che sono i settori degli aiuti di Stato sono loro che lo decidono. Hanno detto che quello che è della sicurezza sociale sono loro che lo decidono. Sono tutti dei punti che noi abbiamo nel nostro accordo quadro, che dovremmo digerire, e che mi auguro che non lo faremo, perché sarebbe la morte della Svizzera sotto questo punto di vista, che la Gran Bretagna ha ottenuto nella negoziazione.
Però bisognerà poi vedere concretamente a media lunga scadenza il Regno Unito se riuscirà a fare tutto quello che oggi pensa e crede. Questo,
ma per l'amor di Dio,
se vale per l'Unione Europea, vale anche per il Regno Unito, non è detto che...
Ma per l'amor di Dio... Ma poi... questo siamo d'accordo tutti, ma mi sembra che il quadro che stiamo dipingendo è già un quadro catastrofico, a fronte invece di un accordo commerciale dove evidentemente anche l'Unione Europea ha il suo grande vantaggio ad avere un accordo commerciale con la Gran Bretagna, perché mi scusi, se io, Unione Europea, vendo di più alla Gran Bretagna di quanto la Gran Bretagna venda a me, significa che ci sto guadagnando a livello economico.
Però,
quale sarà l'interesse anche dell'Unione Europea di mettere a disagio questi tipi di accordi commerciali? È che la Gran Bretagna hanno avuto il coraggio civico di dire no, noi siamo un paese nel quale le regole le decidiamo noi, l'immigrazione la decidiamo noi, e determinati tipi di importanti elementi li riprendiamo a capo noi.
Però
è vero,
corretto.
La Gran Bretagna non è un paese fondatore, è rientrato semplicemente dopo, però chapeau agli inglesi, penso che
ha contribuito quando era nell'Unione Europea, comunque...
Vabbè, era il secondo pagatore netto.
Esattamente, in quel senso lì.
Era il secondo pagatore netto, certo.
Quindi,
cioè, dopo
non è stato un ruolo marginale, ecco, quello del Regno
Unito. Dopo la Germania,
difatti,
l'Inghilterra era quella che pagava
di più.
Non solo, e quindi dice, ma scusate, ma per dare i soldi all'Unione Europea li do ai miei cittadini in
però,
Gran Bretagna.
Però Marco Chiesa, è corretto,
ma è un ragionamento,
ecco, però è corretto quando si parla di Unione Europea, adesso di Regno Unito e poi ovviamente anche di Svizzera, di accordo quadro, ragionare sempre in termini commerciali, economici e giuridici.
No,
l'Europa è un insieme di valori, è un insieme di culture, è un insieme di, diciamo così, di ideali comuni che vanno al di là dell'aspetto guadagno un po' io, guadagno un po' tu. Perché sennò alla fine sembra solo e soltanto un mercato, ed è un po' un discorso riduttivo.
Ma lei ha toccato veramente un punto centrale per me.
Cioè non si riesce ad andare oltre l'economia.
Certo che dobbiamo andare oltre l'economia, è per quello che noi abbiamo sempre detto che non bisogna essere dipendenti dagli accordi economici se perdiamo i nostri principi. E i nostri principi sono la sovranità, l'autonomia, la possibilità di decidere per noi stessi, la democrazia diretta. Io trovo fondamentale che lei, Bolzani, io, tutte le persone in Svizzera possano avere l'ultima parola. Io non voglio delegare l'ultima parola alla Corte di Giustizia Europea, che ci dirà che cosa dobbiamo fare per il futuro dei nostri figli. Questo è quello che succederà se evidentemente noi ci dovessimo piegare a quella logica che diceva lei prima: ma noi siamo piccoli, siamo 8 milioni, forse dovremmo entrare nell'Unione Europea. Per far cosa dobbiamo entrare nell'Unione Europea? Per essere 8 milioni su 450 mila che decidono per noi? Preferisco starne fuori, ben distante, e poter parlare con queste persone da pari a pari. Se siamo dentro non valiamo più niente.
Ecco, ma riusciremo ancora a parlare da pari a pari? Il suo auspicio, il suo augurio, la sua speranza, è una speranza che poi sulla, diciamo così, in pratica, concretamente, sarà una speranza che diventerà realtà. Riusciamo ancora a trattare alla pari?
Guardi, la Svizzera ha dei grandissimi attu. È una nazione affidabile, è una nazione che ha dei valori importanti, non solamente istituzionali, ma anche commerciali, ha delle branche che sono molto sviluppate a livello internazionale, ha anche un'immagine a livello europeo, e noi questi attu dobbiamo farli giocare, dobbiamo farli pesare, perché se noi ci omogeneizzassimo all'Unione Europea non saremmo più la Svizzera. E visto che da noi i salari sono più alti dell'Unione Europea, i beni sono più cari dell'Unione Europea, lei mi potrà dire come, se non facendo sì di assicurare quelle che sono le nostre particolarità, possiamo avere successo con questi altri paesi? Solamente proteggendo quello che siamo e portando avanti quello che siamo, riusciremo a far sì che di creare ancora benessere per le prossime generazioni. Se io divento l'Unione Europea, mi allineerò a tutto quello che è l'Unione Europea, compresi i salari, compresi le protezioni sui salari, compresi tutto,
e tutto la burocrazia.
La burocrazia. Noi in Svizzera, per esempio, abbiamo una burocrazia che è più leggera rispetto all'Unione Europea, ma abbiamo anche un'IVA. Lei lo sa benissimo che se entriamo nell'Unione Europea dovremmo omogeneizzare la nostra IVA al 15%. Lei vuole omogeneizzare la IVA al 15%? Io no.
Alexis Lautenberg, cosa deve fare la Svizzera oggi?
Senta, io vorrei dire comunque una o due cose. Io non so perché questo dibattito è entrato sul terreno dell'adesione e della partecipazione all'Unione Europea, quando l'elemento cruciale è giustamente cercare di valutare qual è il migliore approccio per dei paesi terzi con un colosso come vicino che è l'Unione Europea. La seconda cosa, e questo è stato detto, è un accordo che copre essenzialmente i beni, ma non dimentichiamo che il quasi 80% del PIL del Regno Unito sono i servizi. Ora voglio prendere un piccolo comparto dei servizi, servizi finanziari, che dal punto di vista contrattuale non sono coperti, ma c'è un'intesa di negoziare un accordo nei prossimi tre mesi su un dialogo tra i regolatori. Quello che è interessante è che in tutto questo negoziato sui servizi finanziari, in un certo senso, tutto verte attorno all'equivalenza. L'unico Stato che ha avuto un'esperienza non molto positiva con l'Unione Europea è stata la Svizzera, proprio nell'ambito dell'equivalenza. Quello che l'Unione ha fatto con la Svizzera l'ha fatto e l'ha ampliato per tutto il comparto dei servizi finanziari col Regno Unito. Cos'è la conseguenza? La conseguenza è che, accordo concluso, ci sono 28 segmenti dei servizi finanziari dove l'equivalenza non è stata riconosciuta, e non è stata riconosciuta perché l'Unione Europea dice: noi vogliamo prima sapere in quale direzione il Regno Unito vuole andare e poi ne parliamo. Quindi non è che questo accordo risolve dei problemi che sono difficili da risolvere, ci sono delle parti aperte che lasciano tantissima incertezza in questo ambito, e l'incertezza soprattutto per i mercati finanziari è probabilmente la peggiore delle ipotesi.
Ecco, ma la Svizzera però, Lautenberg, che cosa può prendere di utile da questo accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea? Che cosa possiamo dire anche noi adesso vorremmo fare così, concretamente, per far capire al nostro pubblico?
probabilmente dobbiamo da un lato continuare a avere il totale controllo e avere un'idea molto precisa su quei comparti dove noi vogliamo avere l'accordo diretto al mercato interno e dove dovremmo riprendere la legislazione, per il resto che ci sia effettivamente un'area di libero scambio come è stata fino adesso, senza che ci siano i tentativi da parte dell'Unione Europea di voler praticamente sottoporre tutto al futuro accordo istituzionale. Quindi io vedo a medio termine in fondo un duplice cammino, quello degli accordi dove la Svizzera effettivamente riprende la totalità del perché è nel suo interesse e sta alla Svizzera dire quali sono questi settori,
in modo preciso,
e dell'altro avere in fondo un rapporto di libero scambio avanzato.
Sperando poi che l'Unione Europea sia d'accordo, ecco, che ascolti, che segua.
Ma come dicono gli inglesi, you need two for a tango.
Certo.
È così.
Vedremo, grazie mille agli ospiti di oggi. Allora, Thomas Miglierina, Marco Chiesa, Alexis Lautenberg, Nicole degli Innocenti, Paola Mariani e Piers Ludolf, Regno Unito, Unione Europea, tutto bene dopo il divorzio? Io direi lo abbiamo capito, lo abbiamo sentito, alcune cose probabilmente funzionano e funzioneranno, altre cose sono ancora tutte da vedere, da valutare, certo poi il tempo ci dirà. Io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi oggi in questa discussione che spero sia stata stimolante e anche preziosa per capire qualcosa di più, perché poi l'argomento è anche molto tecnico e molto giuridico, inevitabilmente commerciale e anche giuridico, soprattutto giuridico di leggi e di regolamenti, e sicuramente si riparlerà ancora ovviamente alla RSI di Regno Unito e di Unione Europea e di Svizzera e di Accordo Quadro. Grazie agli ospiti, con Mille Voci ci risentiamo ovviamente domani, sempre a partire dalle 11. A voi tutti buona giornata e buona continuazione di ascolto con i programmi della RSI. Grazie.
Mille Voci.